Sabato 9 luglio 2016 in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 in FM e sul sito www.ondarossa.info, la penultima puntata prima della pausa estiva di questo secondo anno di Scarpette Rosse, trasmissione dedicata alle fiabe. Puntata molto particolare, con noi oggi c'è un'altra voce di questa radio che ci aiuterà a introdurre l'argomento di cui parleremo e poi due voci in registrazione, quella di Elena Benazzi, attrice che ci segue da lontano e che abbiamo già avuto il piacere di ospitare qui sempre a distanza in una puntata di qualche tempo fa dedicata a Biancaneve, che ci ha mandato per la puntata di oggi un'altra registrazione con una fiaba proveniente dalla Sardegna di cui parleremo tra poco. Infine, una sorpresa diciamo, manderemo sempre in registrazione nella seconda parte della puntata un'intervista che appunto grazie con il compagno che è con noi abbiamo registrato, un'intervista all'antropologa ed etnografa Clara Gallini.
Dritta al cuore, cosa aspetti ancora? Non farmi soffrire.
Guarda nei miei occhi, io non ho paura di morire adesso.
E sono già le 15 e 21 minuti su Radio Onda Rossa e allora, benvenuto, intanto vediamo se riesco a aprirti il microfono, prova. Salve. Vediamo, no? Ti si sente?
Sì, sì, ora sì, eccomi. Ciao a tutte e tutti.
Dunque, io partirei subito con l'ascolto della fiaba in registrazione che ci ha inviato Elena Benazzi, che salutiamo e ringraziamo tantissimo di nuovo. La fiaba che ascolteremo, come anticipavo, viene dalla Sardegna, si intitola Babborco in italiano, lo Babborcu in sardo. Ho scelto questa fiaba per la puntata di oggi per un motivo che spiegherei però dopo averla ascoltata, una fiaba molto breve. E dunque, iniziamo. Elena Benazzi legge il Babborco dalla tradizione del folklore sardo. Buon ascolto.
Il Babborco. C'era una volta un orco che stava in un paese e faceva paura a grandi e piccini. Tutti i santi giorni la gente gli doveva portare tanta roba da mangiare, perché se no si mangiava i bambini. Quando è arrivato il giorno che toccava alla famiglia di questo Pietrino, la mamma l'ha chiamato e gli ha detto: «Tieni, Pietrino, porta a Babborco questo piatto di gnocchi e questa schiacciata, ma guarda di non fermarti da lui e di non mangiare gli gnocchi mentre vai». Questa famiglia era parecchio povera e non sempre avevano da mangiare. Cammina, cammina, il bambino ogni tanto si fermava ad annusare gli gnocchi. E poverino, la fame gli aumentava. «No!» diceva. «Mamma m'ha detto di non toccarli nemmeno!» Cammina, cammina, sentiva il profumo della schiacciata calda. «Oh, mamma mia, come deve essere buona! Ma non posso assaggiarla!» E così fece un bel pezzo di strada. A un certo punto disse: «Quasi quasi assaggio almeno un gnocco. Per un gnocco solo Babborco non se ne potrà nemmeno accorgere». Piglia e ne assaggia uno, poi se ne mangia un altro e un altro e un altro ancora. Insomma, andò a finire che leccò anche il piatto. Poi tocca alla schiacciata. Ora un morsino qua, poi un altro morsino di là. Quando è arrivato alla casa dell'orco, non ce n'era più nemmeno un pezzettino. «Oi, oi!» dice. «E ora come fo? Ora Babborco mi mangia!» Allora che ha fatto? Ha preso un viottolino da dove passavano le capre e ha riempito il piatto di gnocchi di capra. Poi ha preso una bella fatta di vacca, ancora calda e fumante, e l'ha accomodata sul piatto come una schiacciata. Poi va a casa di Babborco e bussa.
Guarda, Babborco, è pronto da mangiare. T'ho messo il piatto sull'uscio. Va via, perché ho da fare. Buon appetito!
E schizza via come una palla di fucile per nascondersi dietro un angolo. S'affaccia Babborco, piglia il piatto e comincia a mangiare le cacche di capra.
Come sono cattivi oggi questi gnocchi!
Dice. Poi piglia un pezzo di schiacciata.
Che puzzo di merda questa schiacciata!
L'assaggia e s'accorge del trucco. E mentre scaraventa tutto in terra, vede Pietrino che scappa a gambe levate.
Corri! Corri!
Gli disse.
Tanto ti conosco e stanotte ti farò pentire d'avermi presa in giro!
Pietrino arrivò a casa sua tremando come la fiammella d'una candela. Non disse nulla alla mamma perché aveva paura di toccarne. La sera sale in soffitta e ci si chiude a chiave. Ma non gli riusciva a dormire e stava a orecchi ritti per sentire quando arrivava Babborco. A mezzanotte si sente sulla strada un baccano del diavolo, come un branco di cinghiali che grugniscono e sfasciano tutto. Babborco stava arrivando dove stava Pietrino. Per salire alla soffitta c'era una scala di legno con 9 scalini e Babborco comincia.
Ora monto sul primo scalino. Chi si nasconde ben si nasconda!
Pietrino si nasconde sotto il lenzuolo e trema e piange.
Ora monto sul secondo scalino. Chi si nasconde ben si nasconda!
Pietrino si nasconde sotto il capezzale.
Ora monto sul terzo scalino. Chi si nasconde ben si nasconda!
E Pietrino si nasconde sotto il materasso. Alla fine Babborco dice:
ora monta sull'ultima scalina!
Monta, ma era troppo peso per la scala di legno, che si disfece e l'orco cascò di sotto con un urlo disperato. Allora Pietrino si affacciò alla porta e vide Babborco con le braccia aperte e la lingua di fuori, morto. Ed allora, per un piatto di gnocchi e una schiacciata, al paese non toccò più aver paura di Babborco.
Perché?
Nelle sere fredde e scure presso il fuoco del camino.
Ebbene, sono le 15:28 minuti su Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato Il Babborco, letto da Elena Benazzi, e io ho scelto questa fiaba perché la puntata di oggi è dedicata alle riflessioni che attorno alla fiaba e a una fiaba in particolare ha dedicato Clara Gallini. Nell'intervista che ascolteremo tra poco, Clara Gallini ci ha parlato della Gata Cornia, un mostro, un personaggio dell'orrifico che è coprotagonista di un breve racconto in versi proveniente dal folklore cremasco. Ecco, la Gata Cornia, secondo me, è imparentata sia con il Babborco, la cui storia abbiamo appena ascoltato, sia con un'altra fiaba popolare che abbiamo già letto qui a Scarpette Rosse, la lesse Fiona Sansone una puntata l'ottobre scorso, e la fiaba era Zio Lupo, la lessero anzi Fiona Sansone e Ottavia Leoni. Prima di entrare nello specifico, inizierei però da una presentazione un po' più ampia di Clara Gallini stessa, per poi passare a introdurre un po' i temi dell'intervista e infine ascoltare l'intervista.
La bella Gigo G passeggiando per la via, le cantava mio dolce amor.
Gigo Gin, speranza mia,
coi tuoi baci mi rubi il cuore.
E la storia continua. Lui fu mandato soldatino in Piemonte ed ogni mattina le inviava un fiore sull'acqua di una roggia che passava per Milano, finché un giorno
lui saputo che il ritorno finalmente era vicino.
E dunque ecco che mi aiuto, è arrivato il compagno di cui dicevo, quindi lascio la parola a te, ti ho aperto il microfono e così ci aiuti a presentare Clara Gallini a chi ci ascolta.
Sì, infatti proverò un pochino così, cerchiamo il più o meno possibile, insomma, malamente di presentare chi è Clara Gallini, che è la voce che la voce che viene. Sì, è la voce che andremo a sentire appunto nell'intervista tra pochi istanti. E Clara Gallini è appunto un'antropologa che dalla metà del Novecento si è così interessata a quei mondi che la retorica della modernizzazione vedeva ed etichettava ancora oggi, questo, come mondi così legati da caratterizzare da una arretratezza, quindi quei mondi arcaici, mondi superati e perciò appunto mondi fuori dalla storia. E sono queste, diciamo, anche delle etichette che per lungo tempo hanno anche contraddistinto cioè quell'idea di antropologia, di etnologia, appunto, che è la scienza che si occupa esclusivamente di questi mondi caratterizzati da queste qualità. E proprio in questo senso Clara Gallini, diciamo, nasce nel campo della storia delle religioni e in quel periodo proprio entra in contatto con Ernesto De Martino, che è l'antropologo e filosofo, insomma, arcinoto, che si è occupato delle sue ricerche nel meridione d'Italia, in Lucania.
Magari qualche titolo, non so
sì,
se
sì, Sud e Magia, credo forse il più famoso, poi abbiamo La Terra del Rimorso, Mondo Magico, comunque La Fine del Mondo, insomma, e vari altri. E diciamo che Clara Gallini si inserisce appunto poi su quest'onda di ricerche e di cui appunto si accennerà anche nell'intervista che andremo ad ascoltare. In particolare nelle questioni che rimangono un po' a margine dell'intervista, ma che comunque vengono citate, sono quelle del controllo sociale, della precarietà in un contesto, quello della Sardegna dell'inizio degli anni 70. Una Sardegna che, come appunto poi si dice anche nell'intervista, sarà caratterizzata, insomma, era vista come una terra non ancora scaraventata all'interno di un ordine quell'ordine sociale che è tipico di una società capitalistica. E perciò, diciamo, nell'intento di questo libro che si intitola Dono e Malocchio, quindi di questa ricerca che poi collima nel libro, si intende quello che la Gallini indaga è quelle questioni che vengono inserite nel campo della superstizione, del fascino, del magico, no? Ancora più specificamente si parla di malocchio e dell'invidia all'interno di un ordine sociale che è caratterizzato da un forte stampo familistico che si fonda sulla reciprocità. E tutto questo comunque, come diciamo, trova poi forma in questo Dono e Malocchio, che è un'etnografia nella Sardegna, nell'entroterra della Sardegna. Comunque sempre per...
Scusami, mi imbuco per sì. Dire, non so se pensavi di dirlo tu, perché su Dono e Malocchio appunto abbiamo anche fatto una domanda durante l'intervista che le abbiamo fatto, domanda che in parte poi ho tagliato per motivi di tempo, di spazio, della lunghezza dell'intervista in parte, però perché la cosa interessantissima di questa ricerca è che inizia con usando come materiale dal quale trarre considerazioni in senso appunto di ricerca antropologica e etnologica pornografica inizia usando come materiale dei temi scolastici di bambine e bambini di scuola elementare, ai quali viene appunto chiesto di spiegare che cosa significa per loro malocchio, e da cui emerge un'immagine della cultura popolare che per certi versi è similissima a quella che viene descritta per esempio da Calvino a partire da un materiale diverso, cioè le fiabe. Quindi punti di attinenza da questo punto di vista tra la ricerca di Clara Gallini e il mondo, diciamo, del folklore popolare di cui ci occupiamo qui sono davvero impressionanti. Questo, insomma, così per iniziare a introdurre alcuni elementi legati al fiabesco. Vai, scusa, mi
taccio. Sì, no, infatti era una precisazione appunto di un qualcosa che poi troveremo anche proprio espressa nell'intervista stessa. Poi insomma per farla diciamo abbastanza breve, questo interesse della Gallini per questi mondi che non sono ancora così stati omogeneizzati dalle scienze, dalla scienza positivista e di quello sguardo razionalizzante e burocratizzante, lo si ritrova un po' anche in tutti gli altri lavori sempre di Clara Gallini. E in particolare c'è un lavoro di taglio più storico che si intitola La sonnambula meravigliosa, e che è un'indagine all'interno del mondo di quel mondo europeo che non è ancora totalmente libero, o comunque che non è ancora totalmente accantonato il disincanto a favore appunto di una razionalità medica, di quella scienza medica che era ancora in fieri, perché si parla appunto dell'Ottocento in questa ricerca. E nella sonnambula meravigliosa il magnetismo e l'ipnotismo sono queste due questioni che vengono poi indagate facendo ricorso ad una ricerca che è di archivio, ma che non solo, perché porta poi alla luce le micro storie delle persone, in maggioranza delle donne, che sono legate tra loro al ricorso a questa scienza non scienza che è questa terapia magnetica. Ed era una cosa molto importante da dire, che in quel periodo quello che poi è diventata la medicina, la scienza medica, considerava il corpo ancora con una condizione così, diciamo, meccanicistica, appunto, che va riparata, curata come si aggiusta, diciamo, una macchina, mentre questa scienza non scienza che va sotto il nome del magnetismo inizia, diciamo, a tenere in conto anche le questioni legate all'animo e alla psiche delle persone, ben prima che sia la psichiatria che la psicologia le inseriranno e le formalizzeranno in maniera più netta, e per, diciamo, poi arrivare a ripercorrere sempre in questo libro il passaggio da quel passaggio fondamentale tra le scienze che ha portato alla costruzione dell'immagine stessa, dell'immagine femminile, attraverso una definizione della sintomatologia isterica, cioè che nei fatti si riconducendo questo per le scienze mediche, il patologico, quindi la persona malata da curare che è quindi anormale, ha un qualcosa che è un sentire che prima invece attineva ad una sfera che era, diciamo, del meraviglioso, che quindi poteva essere anche oggetto di cura attraverso una terapia magnetica di tipo anche con facendo ricorso all'ipnotismo, che quindi non era considerata una condizione dell'umano. Quindi non un qualcosa di malato da curare, da far rientrare e da riassorbire semplicemente con...
Sì, da normalizzare.
Diciamo. Mm-hmm. E comunque poi, diciamo, sì, nel libro questo aspetto viene fuori abbastanza molto bene, perché si vede anche poi come in realtà la scienza medica ha avuto, diciamo così, così la meglio e quindi ci troviamo anche con la condizione, diciamo, di oggi, legata in particolar modo forse a quello che sono l'esercizio della psichiatria più da vicino. E comunque un altro poi tema sicuramente importante del lavoro di Clara Gallini è quella sul vivere femminile. In questo caso si può sicuramente ricordare Intervista a Maria, che è sempre un altro lavoro della che si situa sempre in Sardegna ed è un lavoro di confronto tra storie di un confronto delle storie di due donne che sono diverse per estrazione sociale, per contesto culturale e formazione. Una è la stessa Clara Gallini e l'altra è Maria, questa donna settantenne vissuta per tutta la sua vita nell'ambito di una quello che si diceva società agropastorali, perché ci troviamo nel libro a Tonara, in provincia di Nuoro, nell'entroterra della Sardegna.
Se non sbaglio, ma potrei sbagliare, nasce questo libro nasce come trasmissione radiofonica.
Sì, esattamente, sì.
Ok.
Per Rai qualcosa,
sì,
insomma.
Infatti, sì, infatti avevo letto. E che sarebbe pure interessante ripescarla da qualche parte e magari trasmetterla in futuro.
Sì, ed infatti va appunto proprio questo interesse per la cultura popolare, per così il cosiddetto subalterno, ma anche poi per le congiunzioni tra l'alto e il basso, insomma, poi è quello che ha portato poi Clara Gallini anche ad interessarsi di fiabe.
Esatto, esatto. In particolare mi infilo, non so se più o meno avevi.
Sì, sì, era appunto il punto per
passarmi,
sì,
la parola. Io ti ringrazio tantissimo di questa introduzione sintetica, ma molto, diciamo così, esaustiva. E io manderei un piccolo stacco musicale e poi anche io volevo fare qualche nota di introduzione più specifica sul tema del saggio sulla Gata Cornia, del quale appunto si parla durante l'intervista. Quindi mandiamo questo breve stacco e poi torniamo in diretta.
Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano. Il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra. Per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Hey! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuore che un fuoco di paglia. Volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica. Ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita. Ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Oh! Madre un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Madama Dore ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh!
E sono già le 15:44 minuti su Radio Onda Rossa, siamo in ritardissimo, ma continuiamo questa introduzione all'intervista a Clara Gallini che andremo ad ascoltare. Dicevo prima appunto che l'intervista si concentra sulla storia della gatta cornea e Clara Gallini si interroga più volte anche durante l'intervista sul fatto che si possa o meno definire questo racconto una fiaba. La cosa certa è che questo prodotto delle narrazioni folcloriche della zona del Cremasco ha molti elementi fiabeschi e molte analogie sia tematiche sia strutturali con delle fiabe popolari di altre zone dell'Italia. Io ad esempio ne ho notate due, come vi dicevo, Zio Lupo, che è tra l'altro la fiaba antenata di Cappuccetto Rosso. È molto interessante che l'intervista tra l'altro si apra con Clara Gallini, che ha voluto iniziare così con una riflessione su Cappuccetto Rosso, cosa occasionata dal fatto che in mezzo al suo salotto c'è una statua un po' tirolese, direi, di un Cappuccetto Rosso con il lupo. Zio Lupo, appunto, in cui ricorderete c'è questa bambina che trasgredisce all'ordine materno, mangia le cose che doveva portare a Zio Lupo invece di consegnargliele, le sostituisce con altro, esattamente come accadeva nel Babborco, e a differenza del Babborco che ha un finale positivo, Zio Lupo ha, come invece la gatta cornea che ci racconterà Clara Gallini stessa nell'intervista, invece un finale negativo, come anche la prima versione di Cappuccetto Rosso, quella raccolta da Perrault, che era proprio la fiaba per fare paura per eccellenza, trasgressione del divieto materno. Anche Cappuccetto Rosso trasgredisce, incontro con il pericolo a cui il trasgressore soccombe in una prima versione. Alla gatta cornea Clara Gallini, dicevo, ha dedicato un saggio molto interessante, un saggio del 1989 che si trova anche su internet, chi lo volesse leggere integralmente, cosa che io consiglio molto. Prima di passare all'ascolto dell'intervista volevo ripercorrerne qualche passaggio proprio leggendo alcuni estratti. Il saggio inizia con una presentazione di questo personaggio e dice Clara Gallini: la gatta cornea, l'orrore assoluto, informe formato, mostro di carne viva, palpitante e sensibile, che viene avanti annunciandosi ed interpellandoti, guarda che sono qui, in progressione, cominciando dal prim basel, che in dialetto significa primo gradino, per poi passare al secondo, al terzo, eccetera eccetera, in un crescendo di avvicinamento e di terrore che lei stessa enumera e denuncia. Quindi è abbastanza evidente anche proprio la progressione della gatta cornea e quella del Babborco sono scandite entrambe da una scala, mentre Zio Lupo era ai vari luoghi della casa, quindi sono fuori dalla casa, sono nella casa, sono sopra il tetto, sono nel camino, sono nella tua stanza, sono ai piedi del letto, e la bambina che viene sbranata. Continua Clara Gallini dicendo: la nostra storia fa evidentemente parte di quei racconti per fare paura cui un tempo si attribuivano precise funzioni pedagogiche. Sul piano formale la premessa della narrazione è svolta in prosa ed è relativamente aperta a variazioni di contenuto. In rima invece si snoda il tremendo dialogo a tre voci tra madre, figlia e gatta cornea. E aggiungo, questa struttura con un'introduzione in prosa e poi la narrazione paurosa in versi è tipicissima del folklore del nord Italia. Io ricordo per esempio le storie che mi raccontava mia nonna, che è anche lei cresciuta in una cascina del Bergamasco, avevano proprio questa struttura qua. I tre personaggi si collocano, continua Clara Gallini, rispettivamente nella cucina in basso la madre, nella camera da letto in alto la bambina e sulla scala tra le due la gatta cornea. Siamo con tutta evidenza, ci dice la nostra autrice, in una cascina della pianura padana le cui stanze hanno proprio questa disposizione. E poi parlando appunto dei suoi ricordi, Clara Gallini scriveva: io che ascolto queste storie, bambina ahimè di ormai 50 anni fa, sono lì ad aspettare tra brividi di delizia che l'orrore raggiunga il suo climax e la gatta cornea tragga dal più profondo del suo essere baritonale il suo tragico estremo enunciato che suona come una sentenza di morte, guarda che sono sull'ultimo gradino, prima di compiere quel suo ultimo atto, il mai formulato, che neppure riusciamo ad immaginare cosa sia, balzando addosso in questo orrore accecante alla bambina. Continuando la sua analisi tra i ricordi anche autobiografici, in cui appunto la freschezza, l'immediatezza del fruitore bambino ci viene così ben restituita da Clara Gallini, ci dice: l'efficacia drammatica di questo teatro è raggiunta in virtù di un meccanismo assieme semplice e sapiente, un gioco di variazioni nel rapporto tra parole pronunciate ed immagini più o meno evocate. Chi ascolta si rappresenta in soggettiva le vocazioni della bambina con la quale si identifica. realtà. Le parole della madre a loro volta restano mere parole, prive di un corpo immaginabile. La gatta cornea invece enuncia la sua orrida fisicità, che però non viene mai oggettivata. Sappiamo infatti quel che essa non è, e sappiamo anche dalla sua storia che la porta della stanza della bambina è chiusa per spalancarsi solo con l'ultimo balzo e l'epifania di un mostro, che la vittima vedrà solo forse per un attimo prima di soccombere, e quindi non potrà mai raccontarlo. La gatta cornea quindi è un mostro nel senso dell'enigma assoluto che resta tale. Io almeno, ci dice Clara Gallini, la percepivo così, e sapevo pure molto bene che lì, proprio al centro di quell'orrore, potevano starci anche meraviglia e gioco. Del tutto insignificante mi appariva la ragione etica e immediata per cui la bambina dovesse essere punita dalla gatta cornea in quel modo terribile, il che dimostra, questo è un passaggio che ci tenevo a citare perché ha molto a che fare con le riflessioni che spesso abbiamo fatto qui nella nostra trasmissione. Lei dice: ciò dimostra una volta ancora come la morale della favola sia spesso un sovrappiù aggiunto che non ce la fa proprio a competere con il meraviglioso della favola stessa, che è ben altra cosa. Ed è per questo che a noi bambine piaceva moltissimo riprodurre scenicamente proprio il personaggio della gatta cornea, con le sue varie voci e i suoi gesti, fino al gran balzo e la sgrinfiata finale. E continua dicendoci: quanto semmai sfuggiva alla nostra consapevolezza era un fatto essenziale che mi si chiarisce solo adesso e che mi restituisce il senso di un'immagine tanto pregnante da essere diventata indimenticabilmente parte di me. La gatta cornea e la madre sono la stessa persona. Su questo non anticipo nulla, perché poi viene spiegata molto bene questo passaggio nell'intervista. Ce ne sono ancora due o tre specifiche che voglio fare, poi dobbiamo iniziare, altrimenti rischiamo di occupare tutto lo spazio anche della trasmissione successiva. Sempre in questo saggio Clara Gallini ci dice che va detto, a scanso di equivoci, che la gatta cornea è qualcosa di diverso, sempre relativamente alla questione dell'identificazione tra gatta cornea e madre, qualcosa di diverso e forse di più di un puro e semplice simbolo dell'inconscio. La sua immagine è un preciso materno che va contestualizzato, un materno forte, come spesso si rappresentava quello delle nostre donne di campagna, e che si fonda sul riconoscimento del loro ruolo di continuatrici della specie, un materno che non rifugge dalla messa in scena del sangue e della morte, un materno immaginario, infine, che si scrive entro precise strutture formali di una cultura orale, con le sue specifiche tecniche retoriche di produzione e trasmissione del messaggio. Continuo ancora la lettura di alcuni stralci. Ad esempio, ci dice poco oltre Clara Gallini, devo ricordare un altro particolare non trascurabile. La storia della gatta cornea io la ascoltavo stando in un lettino da bambini con le sponde, mobile inesistente tra i contadini, in una camera da letto di un appartamento di città. Ed era in questi nuovi spazi che il nostro enigmatico personaggio veniva in quel periodo trasferendosi per vivere presso una famiglia medio borghese, quelli che sarebbero stati forse i suoi ultimi fasti. Infatti a raccontare la gatta cornea a Clara Gallini bambina era Lucia Alzani, che da una cascina di Ripalta Cremasca, dove la sua famiglia viveva come salariata, si era recata giovanissima a Crema per fare la domestica in casa appunto di Clara Gallini, dove lei era nata da poco. La specialità di Lucia Alzani era appunto raccontar pastoce, ovvero fiabe. Il suo repertorio fiabesco traeva le proprie origini dal patrimonio culturale che la cascina aveva ricevuto, prodotto, rielaborato da tempi più o meno antichi, e constava di materiali molto diversi. La gatta cornea apparteneva, l'abbiamo già detto, a quel genere di racconti di paura che le donne adulte, madri, zie, nutrici destinavano ai bambini con evidenti intenti pedagogici, ma c'erano poi in questo repertorio molti altri racconti, tutti ascrivibili a quell'ampia produzione di fiabe da raccontarsi come intrattenimento durante le veglie invernali nelle stalle. Sappiamo che queste erano occasioni, ci dice sempre Clara Gallini, collettive, le quali coinvolgevano un pubblico di entrambi i sessi e delle più diverse età, e raccontar fiabe era un'arte praticata tanto dalle donne quanto dagli uomini, che si selezionavano in virtù delle loro capacità, diciamo, di narratori. E quindi gli aspetti su cui ora non posso continuare a leggere, avevo selezionato altri estratti. tratti da questo saggio, di cui appunto comunque consiglio la lettura, Clara Gallini analizza il lento passaggio dal mondo contadino a quello borghese cittadino di questi repertori fiabeschi, quindi con la funzione, lei prende il caso di Lucia Alzani, la appunto domestica che lavorava a casa loro, come un caso esemplare di questo ruolo di mediatore culturale che spesso queste donne si trovavano a fare tra un contesto e l'altro, analizzando parallelamente un caso particolare di quella storia che tra Perrault e Grimm, e poi appunto questa di cui questo passaggio che ai primi del Novecento andava svolgendosi, è un ultimo capitolo, questo passaggio dalle fiabe che iniziano a essere intese come qualcosa di destinato ai bambini a questo ruolo che lentamente le donne iniziano ad assumere in quanto narratrici e depositarie, pare, di questi racconti legati al meraviglioso, come se fosse qualcosa esclusivamente di loro pertinenza e di esclusivamente destinato ai bambini. Ora, per non dilungarmi troppo, io passerei a mandare la registrazione dell'intervista, poi se avanza qualche minuto in coda magari si può dire qualcos'altro. Quindi ascoltiamo, ecco se riesco a non fare troppi danni con la regia, no, ci sono. Ascoltiamo dunque la registrazione, l'intervista fatta a Clara Gallini, e poi torniamo in diretta su Radio Onda Rossa. Buon ascolto.
La storia è una storia e veniva raccontata come una storia, non come una fiaba.
Siccome ho sbagliato, avevo già fatto partire la registrazione per sbaglio, la rimando indietro. Ecco, ce la dovrei fare.
Perché volevo cominciare.
Iniziamo da
cosa, se permetti, dalla presenza di un personaggio fiabesco nel salotto buono di una signora borghese professoressa. Ecco, come ho incontrato, è una statua pesantissima che recentemente mi è caduta nel fare le pulizie e si è rotta la testa e l'ho riaggiustata, che rappresenta Cappuccetto Rosso col lupo, che guarda con bellissimi occhi azzurri Cappuccetto Rosso. E questa statua attira la curiosità di tutti quelli che vengono in questa casa. Evidentemente Cappuccetto Rosso ce lo siamo portati dietro dall'infanzia a oggi, che siamo ultra adulti e anche anziani, in linguaggio renziano si deve dire anziani e non vecchi, ce lo siamo portato dietro dall'infanzia. Ognuno ha il suo Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso è colei che ha trasgredito un ordine materno e che ha incontrato durante questa trasgressione il lupo, che magari la mangerà, però nella statua si sono raffacificati, e cioè la trasgressione di Cappuccetto Rosso è accettata da noi adulti e benedetta e santificata. E viva Cappuccetto Rosso, e viva anche il lupo che ha gli occhi azzurri e con quegli occhi azzurri rimira Cappuccetto Rosso. Un'altra storia di trasgressione che mi porto dietro. Sono tutte storie di trasgressione, perché anche Hansel e Gretel, cacciati nel bosco perché hanno disobbedito la famiglia, sono messi per la loro trasgressione in una situazione estremamente difficile, ma se la caveranno sempre, perché troveranno per esempio la casa fatta di tutti i tipi di biscotti accessibili così, e troveranno la casa della strega. La strega è quella che mangia i bambini, li distrugge, ma Hänsel e Gretel troveranno un artificio per liquidare la strega. Sono due piccoli eroi, sia Cappuccetto Rosso che Hänsel e Gretel sono piccoli eroi della trasgressione appacificata, diciamo così. Mi pare che i genitori riescono perdenti in tutte e due le situazioni. E sono delle fiabe raccolte dai Grimm, dai fratelli Grimm, come tu ben sai, nelle raccolte di fiabe, e sono chiamate fiabe. Quella che sto per raccontarvi e che mi sono portata dietro dall'infanzia non so se sia una fiaba, perché è in poesia, è recitata e è diversa quindi dalle fiabe che sono state raccolte con questo nome. La storia veniva raccontata come una storia, non come una fiaba. Però diamo alla fiaba il contenuto di storia fantastica, è che anche la gatta cornea però era una storia che doveva essere reale per i bambini o le bambine che l'ascoltavano. Allora, gatta cornea, gatta con le corna. I gatti durante tutto il 500-600 in età pre-borghese venivano considerati animali demoniaci. Quando il gatto è entrato in casa ed è stato in un certo senso oggetto delle nostre carezze, dei nostri desideri, hanno perso questo aspetto demoniaco, anche se hanno conservato la loro indipendenza. Non sono come i cani, che erano conoscevano gli ordini umani da millenni, addirittura dall'epoca paleolitica, da quando l'uomo cacciava. Invece l'ingresso della gatta in casa è recente e si collega alla storia della nostra borghesia, anche se ho trovato alcune raffigurazioni di gatti anche in dipinti romani magari smentiscono questa tesi, però erano sempre fatti eccezionali. Allora, il gatto, animale demoniaco, il gatto con le corna, gatta cornea. Con le corna vuol dire che è un diavolo, allora. Ma poi dice la poesia: gatta cornea senza cornea, senza le corna. Allora è strano, è già un elemento disturbante che sia una gatta con le corna ma senza corna. E ci sono tante varianti anche sulle corna di questa gatta. Perché dicono magari con le corna, vabbè, gatta cornea, alle corna, però è senza corna. Del Mumbel, io questa storia l'ho imparata nel dialetto della nostra donna di servizio. Appartenevo a una famiglia medio borghese che si poteva permettere una donna di servizio che veniva dai paesi vicini. Allora, gatta cornea diceva la storia raccontata del Mombello. Mombello, che cos'è questo Mombello? Mombello forse è il luogo dove si rinchiudevano i matti. Tant'è vero che si diceva, ma va a Mombel per dire va fuori dai piedi. Ecco, gatta cornia del Mombel, senza corna e senza pelle. È un mostro, è un gatto, ma con le corna ma senza corna, con la pelle ma senza pelle. Questo mostro lo conosciamo perché ci è stato insegnato attraverso una recitazione rimata. E c'è stato conservato sotto forma di dialogo a tre persone: la bambina, la mamma e la gatta cornia. Quali sono i personaggi? Allora, la gatta cornia l'abbiamo vista e conosciuta. La bambina e la mamma. Dobbiamo immaginarci una casa abbastanza ricca, come erano abbastanza ricche le case signorili della pianura pagana, che avevano nel mezzo una piccionaia, cioè una torretta al cui ultimo piano nidificavano i piccioni. La bambina era stata mandata a dormire all'ultimo piano di questa torre. La madre invece stava giù in basso e, come devono fare tutte le donne, stava cucendo qualche cosa. Allora il dialogo della bambina con la mamma si svolge così perché la bambina ha compiuto una trasgressione, si è rifiutata di dire le preghiere che bisogna dire prima di andare a dormire. Adesso non usa più, ma ai tempi della gatta cornia usava anche quello, e usava la punizione della madre alla bambina ribelle, che magari può finire come Cappuccetto Rosso, però non sappiamo, perché la gatta cornia del Mombel, guarda che so che sono qui sul primo gradino, la bambina dice, urla alla madre: mamma, mamma, sentì, e la madre, imperturbabile, tranquilla, con voce sepolcrale, le dice: iele rode del mulì, dorma, dorma, se ta oret dormi, sono le ruote del mulino, dormi, dormi, se vuoi, se proprio vuoi dormire, sottinteso senza aver detto quelle preghiere che dovevi dire. Allora la gatta cornia fa il secondo gradino, guarda che so il secondo basel, e la bambina ancora grida: mamma, mamma, sentì, sentì, e la mamma dice: iele rode del mulì, dorma, dorma, se ta ore dormì. E così la gatta cornia sale su per i basel, uno per uno, i baselli della scala che portano alla piccionaia. Quando è all'ultimo gradino, guarda che so l'ultimo basel, cioè si deve sottolineare il fatto che la gatta cornia sia arrivata all'ultimo gradino e sta spalancando la porta. Spalanca la porta e con un gran balzo va addosso alla bambina. Quindi la fine di quella bambina non è come quella di Cappuccetto Rosso o come quella di Hänsel e Gretel, ma è una fine che può essere una fine tragica. Noi non sappiamo dalla storia come sia finita la bambina, però sappiamo che la gattacornia è balzata addosso alla bambina. Questa è la storia della gattacornia, così come me la porto dietro dall'infanzia, e trovo una storia bellissima e interessantissima, perché mi sono anche chiesta che rapporto c'è tra la gattacornia e la madre della bambina, e mi sono detta è la madre che è la gattacornia, non solo indirettamente ha mandato la gattacornia, ma è la gattacornia, cioè è la madre che ha minacciato la bambina che le succederà qualche male se non dirà le preghiere prima della sera. Allora, che la madre sia insieme anche la gattacornia e siano diverse le voci dell'una e dell'altra mi ha fatto molto pensare, e la storia non è ancora finita. Se vi racconto la storia della gattacornia, la storia della gattacornia aveva tre voci. Allora, però la bambina sente le due voci, la voce della madre, rassicurante in apparenza, perché ha mandato la gattacornia, e sente anche la voce della gattacornia che le balzerà addosso per farla fuori. È strano che questa storia mi veniva raccontata dalla donna di servizio, quindi veniva da un paese vicino a Crema. Mia madre, che veniva da Milano e quindi mi raccontava altre storie, non amava la gattacornia, a dire il vero, però è una storia che mi sono sempre portata dietro, perché penso che la la commistione tra gattacornia e madre sia costante. Anche se adesso ho chiesto alle mie figlie di nipoti se conoscano la storia della gattacornia, e non la conoscono.
Nel saggio di analisi della gattacornia c'è un passaggio in cui si parla del rapporto tra Lucia Alzani, la domestica che raccontava appunto la gattacornia, invece sua madre che raccontava fiabe tratte dai libri.
Le fiabe che raccontava mia madre erano fiabe in dialetto milanese, però per la maggior parte le ho conosciute attraverso i libri stampati. Quindi la mia educazione è avvenuta sia attraverso i libri stampati. Adesso ho dimenticato, per esempio, la fiaba che sta nel libro da qualche parte, ma l'ho dimenticato perché la mia memoria è così, ballerina. Allora, quali
il bosco di Bistorco,
dove a mezzanotte viene l'orco e Ciottolino mangerà, era la fiaba che mi raccontava mia madre per farmi paura. Apparteneva al genere delle fiabe che in sardo si chiamano contos po faghe timere, e in italiano si dicono fiabe di paura, per far temere. Allora, il Ciottolino, che è scappato anche lui dalla famiglia, cade nel bosco di Bistorco,
e a mezzanotte poi incontra l'orco e viene mangiato da questo essere mostruoso. Sì, in un certo senso possiamo confrontarlo con la gattacornia, ma la gattacornia aveva in più il successo di essere raccontata da Lucia, e tant'è vero che adesso me la ricordo tutta la storia recitata della gattacornia e ho dimenticato la fiaba del bosco di Bistorco, dove a mezzanotte viene l'orco e Ciottolino mangerà. Me lo dicevi in italiano questa seconda, quindi è evidentemente era qualcosa che arrivava da un altro ceto sociale, in un certo senso simile alla gattacornia, ma si voleva distinguere anche dalla gattacornia perché apparteneva a un ceto sociale superiore la persona che ne raccontava la storia, mentre la gattacornia era raccontata dalla Lucia e quindi non aveva statuto sociale.
Sempre in questa stessa analisi, lei ha anche detto che Lucia in un certo senso aveva un ruolo di mediatore culturale molto importante. Sì. Perché stava avvenendo un passaggio, una trasformazione. Ci può dire qualcosa anche di questo? Sì. Aspetto?
Era la portatrice di una cultura che adesso chiameremmo cultura subalterna dopo Gramsci. Adesso non va più di moda citarlo, ma tornerà di moda tra poco. Era portatrice di una cultura contadina. Quando queste fiabe della gattacornia e non solo questo, patrimonio delle fiabe in dialetto, venivano raccontate nelle stalle e avevano un pubblico adulto maschile e femminile. Un grande studioso di fiabe, di cui adesso quasi non si parla più, è Marc Soriano, che era poi diventato un mio carissimo amico, rovinato da una malattia che lo teneva immobile e non parlante, parlava solo scrivendo. Anche nei libri di Marc Soriano ho potuto formarmi l'attenzione a due mondi diversi, allora, delle storie, delle fiabe raccontate dai contadini per adulti e per uomini e donne, e invece le fiabe raccontate solo nelle nostre famiglie per i bambini. La fiaba in questo senso è stata, come direbbe Marc Soriano, è stata infantilizzata. I bambini sono stati creati come bambini, la cultura dei bambini anche è stata creata attraverso questa infantilizzazione.
Ecco, nel saggio sulla gattacornia questo passaggio è spiegato molto bene, accostando tra l'altro un terzo termine al passaggio dall'immagine del popolo come destinatario delle fiabe a quella dell'infanzia, accostando a questo binomio un terzo termine, ovvero la natura femminile del personaggio deputato invece a narrare le fiabe, quindi come se le fiabe siano qualcosa che viene da un'entità femminile rivolta a un'entità popolare o infante, questo appunto a livello di creazione di stereotipi da chi poi sulle fiabe ha iniziato a ragionare in termini invece di interesse culturale. E tra i primi a fare un'operazione di questo tipo sono stati i Grimm, per i quali appunto un personaggio femminile quasi mitologico a incarnare questa veste di narratrice per eccellenza, Maria. Chi era Maria rispetto alla raccolta dei fratelli Grimm?
Nella raccolta di Grimm è quasi uno stereotipo il fatto che le fiabe siano state raccontate da una donna inferiore, contadina in particolare. Circolava allora, già nei primi dell'Ottocento, proprio nel periodo della infantilizzazione della fiaba, in fondo è uno stereotipo quello di dire che le donne contadine, una volta portate nella famiglia borghese, raccontano solo le fiabe. Sì, certamente che ho avuto una Maria per casa, ma quella dei fratelli Grimm probabilmente è una grande invenzione sopra quello che già si diceva e si stereotipava circa il ruolo delle donne contadine arrivate in città.
No, a me veniva in mente questo, diciamo, quando si parlava di fiabe scritte e delle altre con cui sei venuto a contatto leggendo, quindi in che modo, diciamo, in questa infantilizzazione ha avuto ruolo anche magari quello dello stampato?
Sì, certo. È certo, perché si sono creati con la società borghese, diciamo pre-borghese anche già, ma insomma, soprattutto poi nell'Ottocento e nel secolo passato, i libri per l'infanzia. Adesso li troviamo su tutte le bancarelle, anche i libri per l'infanzia, e la creazione dell'infanzia è avvenuta anche attraverso il libro stampato e la conoscenza del saper leggere e scrivere, cosa che le varie Marie difficilmente sapevano.
Io volevo fare anche una domanda su una curiosa affinità tra Ernesto De Martino, con cui lei ha lungamente lavorato e di cui sappiamo che prima di interessarsi al folklore, insomma, intraprendere un percorso di tipo etnografico nei suoi studi e nelle sue ricerche, aveva avuto un periodo in cui pareva interessato invece a studiare la medicina, a diventare un medico. Un altro medico che poi invece si trovò ad essere un etnografo a tutti gli effetti, un grandissimo raccoglitore di fiabe, è appunto Pitré, che tra l'altro aveva scoperto questa sua passione a partire dal rapporto con la sua domestica, che era Gatuzza Messia, che in qualche modo è una figura che ci ricorda Lucia Alzani. Questo è curioso, questo slittamento da un interesse per la scienza medica a quello per il folklore popolare.
Sul ruolo dei medici avrei qualche idea un po' diversa. Mi ha suggerito la possibilità che anche il medico fosse curioso delle tradizioni popolari, però il pensiero medico nell'Ottocento, e su questo ho scritto di recente, sto scrivendo un libro tanto per cambiare, il pensiero medico che si titolerà Il medico malato, cioè la ragione contiene quella ragione dei medici, perché poi erano soprattutto medici quelli che guardavano al mondo, e lo sguardo medico, mi interessa la sua osservazione, però, e hanno anche una sicurezza della loro ragione con l'R maiuscolo, che che è la malattia del medico, che è la malattia, è l'oscuro nella ragione che ancora non è stato tirato fuori, perché è un prodotto storico della ragione stessa. E quindi non esiste l'oscuro di per sé, ma esiste l'oscuro della ragione nella ragione. Esiste il medico malato che si guarda se stesso e le malattie degli altri, indicando, valutandole come malattia.
E questo anche poi nella, diciamo, formalizzazione della scienza medica come la conosciamo oggi, nella Sonnambula meravigliosa c'è anche questo passaggio, cioè di come comunque ci fosse un attorno a quello che poi è diventato il sapere medico, in realtà c'erano una moltitudine di figure che operavano in dei campi che non erano così inseriti e assorbibili da quello che poi è diventato scienza medica.
E certo, sì, ma è così. Il libro, che sto mettendo insieme una serie di vecchi articoli che risalgono per lo più all'epoca della Sonnambula, svolgono due argomenti, quello dello spiritismo e quello dei miracoli. E poi allora esamino come il pensiero medico e filosofico abbia considerato questi aspetti, fino ad arrivare poi a De Martino.
Io invece volevo chiederle una cosa sul tema dell'invidia.
Dell'invidia?
Sì, perché in tantissime fiabe, diciamo popolari, poi diventate d'autore tra virgolette, quindi autorealizzate da uomini che rappresentano quella ragione di cui dicevamo prima e che le legittimavano, raccogliendole in delle raccolte autorevoli, moltissime fiabe di origine popolare hanno il tema dell'invidia, di solito fra due personaggi legati da un rapporto di parentela. Sorellastra, per esempio, la prima sorella che fa fortuna, la sorellastra invidiosa segue lo stesso percorso, ma di solito le va male. E lei ha studiato tanto il tema dell'invidia in quel libro importantissimo che è Dono e Malocchio, in un contesto specifico, però ci può dire qualcosa sul tema dell'invidia?
La parola invidia vuol dire invidia. In video, lo sguardo in, al contrario, cattivo, quindi si sguarda cattivamente una persona che si ritiene abbia socialmente qualcosa di apprezzabile. Per esempio, una donna che abbia il bambino in braccio, se io vado a accarezzare, a guardare quel bambino e a dire alla madre che bel bambino ha fatto, in Sardegna devo toccare il bambino per prendermi indietro l'invidia che ho dato. L'invidia è legata, al contrario, alla legge della reciprocità, del dare e del ritirare obbligatoriamente, e succede tra pari. Io invidio lei che è bella e giovane, per esempio, oppure invidio un contadino che ha avuto un buon successo, un buon raccolto. Però si dice anche che l'invidia, in Sardegna almeno, l'invidia non tocca i ricchi. Quindi i ricchi sono immuni da questo sentire. Che è un sentimento ma costruito dalla società e dalla cultura, tra chi non ha e vorrebbe avere ma non può. e pensa allora che il, chi sta sopra sta sopra e non è toccato dalla quello che un tempo si usava a chiamare lotta di classe, diciamo così, che nelle classi inferiori funziona il malocchio e funziona anche, allora funziona l'obbligo della reciprocità e dello scambio di doni, però lo scambio di doni funziona anche dall'alto in basso e dal basso in alto, perché ricordiamoci che Renzo, quando va dall'avvocato, porta i famosi polli, come ci racconta il Manzoni in un episodio famosissimo. Quindi diciamo così che il dare e lo scambiare i beni è di tutte le direzioni, dal basso verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto. Ma il dare e lo scambiare l'invidia, cioè il desiderio del bene altrui, è un fatto che capita solo tra i poveracci, almeno così vedo che succede in Sardegna, dove ho studiato questo sistema dell'invidia.
Ed è in questo senso quindi una forza livellatrice, cioè che impedisce,
livellatrice, sì, che impedisce di salire,
quindi l'ascesa sociale
è impossibile.
È anche interessante il momento in cui hai fatto tu questo studio in Sardegna, cioè che era un momento quasi di transizione in cui c'era comunque una società, diciamo, precapitalistica.
Sì,
nel discorso che fai tu poi in Dono e Malocchio nel libro.
Sì, era un momento in cui questo sistema non cominciava a non funzionare, però vedevo anche che nelle nuove società burocratizzate funzionava ancora il sistema dell'invidia tra colleghi, per esempio. Quindi non lo so, io tu sei più fortunata perché il capo ti ha preso in buon volere, ecco, fino a considerazioni di questo genere. Già quello che ho visto e studiato era precapitalistico, però non è cambiato, mi sembra, ancora il sistema dell'invidia. Sono cambiate le condizioni generali, ma i ricchi sono solo desiderati, credimi, i ricchi proprietari che hanno la villa sulla Costa Smeralda non sono, sì, invidiati, ma in senso generico. Si dice: guarda che bravo, ha raggiunto quel livello, è intoccabile, il male non lo può sfiorare.
E forse quello che, diciamo, persiste però è una concezione di mondo in cui c'è una, diciamo, una scarsità di risorse, quindi sì. Per cui, e questo forse è anche la cosa comune tra la Sardegna pre-capitalistica, ora per capirci, e il contemporaneo in cui ci troviamo adesso, insomma.
E ne so molto poco del contemporaneo di adesso in Sardegna, dove quasi tutti gli uomini sono alla disoccupazione. Ne so, non ho, come dire, è una condizione questa che è di questi anni e che non conosco abbastanza per studiarla.
E sono le 16:32 minuti su Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato questa abbastanza lunga intervista fatta a Clara Gallini, che salutiamo e ringraziamo. E dunque, come sempre, siamo un po' in ritardo, per cui penso che sia il caso di passare ai saluti. Apro anche il tuo microfono e passare la linea a Radio Africa, la trasmissione successiva. C'erano una serie di cose che volevo un pochino recuperare dall'intervista, a ragionarci, ma siccome ci sono vari punti di tangenza con l'argomento della puntata successiva, magari ci sarà occasione di farlo sabato prossimo. Quindi grazie mille a te per l'introduzione che ci hai fatto e tutto l'aiuto. E
sì, grazie a Scarpette Rosse per averci qui ospitato.
E tu tornerai, perché vabbè, lo annuncio in diretta così poi non potrai sottrarti, perché sarai coinvolto anche in un'altra puntata dedicata alle fiabe africane, magari appunto in cui saremo autorizzati a coinvolgere anche la trasmissione dopo la nostra, magari con un supporto musicale, quindi grande trasmissione collettiva sulle fiabe africane, però nella prossima stagione, perché appunto quella di sabato prossimo 16 luglio sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva. Parleremo di Natalia Ginzburg in occasione del centenario dalla sua nascita, che sarà appunto il 14 luglio che viene. Per concludere, io ringrazio anche Elena Benazzi per la lettura che ci ha mandato. Appuntamento alla prossima puntata di Scarpette Rosse è per sabato 16 luglio, sempre alle 15. Intanto noi vi auguriamo un buon proseguimento di pomeriggio all'ascolto di Radio Onda Rossa. Un saluto in particolare a coloro che sono privati e private della loro libertà.